si può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio 24 di Si può fare. Si può fare che domani, tra l'altro, sarà proprio al Festival Galileo di Padova, di cui abbiamo sentito proprio un istante fa, prima della sigla. Parleremo a Padova di acqua, di soluzioni anche che possono essere messe in campo per risolvere crisi idriche, per risolvere il tema dell'inquinamento da plastiche nell'acqua. Parleremo in particolare anche di Romagna, dell'alluvione che c'è stata un anno fa e di come sono andate le cose, non tanto dal punto di vista della ripresa, ma di come si è fronteggiata appunto l'alluvione, di come si è cercato di porre rimedio a quello che stava accadendo e che era già accaduto. Oggi invece di cosa ci occupiamo? Oggi ci occupiamo di sicurezza stradale, specialmente io che diciamo viaggio, e anche tutti coloro che con me lavorano nelle mattinate del fine settimana, sappiamo quanti incidenti ci sono, quante purtroppo vittime si registrano ogni fine settimana sulle strade italiane, ma non solo nel fine settimana. Abbiamo tante volte sentito parlare di regole più severe, di punizioni più severe. Oggi noi, un po' dal lato nostro, Si può fare, andiamo a indagare quelle che possono essere delle soluzioni di prevenzione degli incidenti, di formazione o, come nel caso della prima intervista che faremo tra poco, di necessità di formarsi di nuovo. Che cosa è venuto fuori infatti da una analisi di Autoscout 24, EGAF Edizioni e poi con il supporto di Confarca e Unasca, che tantissimi italiani, 5 anni dopo l'esame sostenuto per ottenere la patente di guida, si sono dimenticati un po' troppe cose. Sentiamo che cosa si sono dimenticati. Sergio Lanfranchi, Centro Studi di Autoscout 24, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere qui. Allora, è un po' così, vero? Ci sono dei dati che riguardano coloro che l'esame lo sostengono per la prima volta, e ci arriviamo tra un istante, ma voi avete scandagliato anche le competenze, quanto si ricordano della loro formazione coloro che la patente l'hanno presa 5 anni fa. Il che significa che chi l'ha presa molto prima forse ha dimenticato molto di più. Vediamo un po' che cosa è successo, Lanfranchi. Il campione intanto che avete preso in esame.
Esattamente così, abbiamo preso in esame circa 2700 utenti della community di Autoscout 24, ai quali abbiamo somministrato un estratto del test ufficiale. Il test ufficiale per prendere la patente è composto da 30 domande con un margine di errore pari a 3. Noi abbiamo raccolto 20 domande con un margine di errore pari a 2 e abbiamo sottoposto il quiz a coloro che hanno dichiarato di aver preso la patente da più di 5 anni. Il risultato è stato che solo il 22,3% supererebbe di nuovo l'esame a pieno titolo.
L'esame scritto, ovviamente, stiamo parlando di quello, non della guida pratica, stiamo parlando del test famoso.
Del test, esattamente, del test con tutti i vari segnali stradali da riconoscere, le precedenze e così via.
Il dramma è che cosa si sono un po' dimenticati coloro che hanno fatto l'esame un po' di tempo fa. Allora, ci sono alcune spie che riguardano proprio l'automobile sulla quale stanno viaggiando ed altre invece riguardano la segnaletica stradale. La segnaletica stradale è molto coinvolta poi negli incidenti della strada e quindi è piuttosto grave quello che dimenticano.
Assolutamente sì, appunto al primo posto abbiamo diciamo la poca conoscenza per quanto concerne le spie dell'automobile, al secondo e terzo posto invece abbiamo diciamo viene messa in evidenza la carenza in termini di conoscenza di segnaletica stradale di tutti i tipi, e quindi sono magari segnali che non si vedono regolarmente, non sono il classico stop o divieto, ma sono tanti altri che danno poi delle indicazioni importanti per chi sta alla guida, che poi portano i rispondenti a cadere in errore, in questo caso per oltre il 50%.
Questo è notevole. Devo dire che io quando li ho guardati, adesso poi vado a rifarlo questo test, perché si può fare, vero?
Si può fare sulla nostra piattaforma.
Si può mettere alla prova. Io poi voglio provare. Quelli lì che sono indicati come i primi errori, questi non li avrei fatti. Almeno quello posso dire, che il segnale, la spia, che con quella specie di cos'è, quello che è il rabocco dell'olio, insomma, la spia luminosa di colore giallo ambra, quella la riconosco. Poi ci sono altri segnali che riconosco, sono difficili da distinguere, però voglio provare anch'io a vedere. Se andiamo a vedere nel dettaglio, poi rispetto a coloro, diciamo, che la patente l'hanno presa per la prima volta, gli errori sono diversi. Per esempio, chi fallisce l'esame per la prima volta, quindi non chi l'ha già fatto da 5 anni fa in su, ma chi lo fa per la prima volta, spesso sbaglia gli incroci, e questo sono croce e delizia per l'appunto di chi studia. È un po' un classico, l'errore dell'incrocio.
Sì, esattamente, praticamente i nostri partner della ricerca hanno messo in evidenza esattamente questi errori di quando ci si mette alla guida, quindi incroci e poi al secondo posto le precedenze, quindi in questo caso sono anche due aspetti legati, perché si parla di precedenze sia nell'ambito degli incroci sia all'interno delle rotonde, quindi praticamente non si sa mai chi è che deve
chi passa per primo, ma questo è nell'esperienza di chiunque va per strada, insomma, che guida regolarmente. Le rotonde sono sempre un po' un problema. Un ascoltatore mi dice: ma ditelo che sono fatti apposta per fare, no? Sono domande trabocchetto. Sì, ma sono trabocchetto per chi ha 18 anni e per chi la patente l'ha presa appunto tempo fa. Sono sempre gli stessi quiz quelli che voi avete utilizzato.
Sì, sì, assolutamente sì, praticamente un estratto, diciamo, mediamente difficile, ecco, non sono le domande più difficili, quindi siamo nella media.
Quello che constatiamo attraverso anche la vostra ricerca è che chi fa l'esame per la prima volta fallisce più spesso di quanto non fallissero quelli che l'hanno fatto in passato, e anche questo è un dato importante.
Sì, confermo, esattamente così.
Questi sono dati del Ministero.
Ecco, e poi tendenzialmente sì, poi c'è anche una classifica nazionale di chi è andato meglio e chi peggio. Praticamente si va da un 6,9% di promossi del Molise a un 31,7% di promossi nel Lazio per quanto riguarda la nostra simulazione, ecco.
Sì, quindi c'è una grande differenza, certo, anche da regione a regione, per cui ci sono appunto... Però ecco, la cosa che mi aveva stupito del Molise, visto che lei l'ha nominato, nel vostro test 6,9% supera, no, il test che aveva già passato in precedenza, e quindi e si è dimenticato tante cose. Mentre il tasso di promozione alla teoria del Molise, diciamo quello che è il dato che, esatto, quello ufficiale del Ministero, è 57% all'esame di teoria.
Esattamente, sì.
Quindi è sconcertante, questo 57% diventa 6,9% 5 anni dopo.
Sì, sì, infatti pazzesco, è un dato davvero, davvero interessante da analizzare. Comunque più o meno la percentuale del 60-57%, 60% si ripete per tutte le regioni per quanto riguarda i dati ufficiali di quando si sostiene l'esame per la prima volta, mentre poi invece in certe parti d'Italia si tende magari a dimenticare prima alcuni elementi, la segnaletica stradale, altri invece sono più performanti, ma comunque la media appunto è di 15 errori su 20 domande a livello nazionale, con il Molise siamo a 14, quindi comunque la media nazionale viene più o meno rispettata anche in questo caso.
Sì, sì, certo, no, la media nazionale viene assolutamente rispettata. Comunque, se andiamo a vedere, adesso c'ho qua davanti proprio la tabella, per fare un piccolo ripasso, gli idonei sul numero totale delle prove di esame di teoria nel 2023 è molto simile, come ci diceva lei, si aggira tra il 57, il 60, 61, 62% per la Puglia, insomma, di idonei del Ministero, no, i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Invece, se andiamo a vedere la vostra indagine condotta su chi appunto ha ottenuto la patente da oltre 5 anni, ci sono regioni molto, diciamo, che hanno buona memoria, la migliore direi appunto il Lazio, dove i guidatori hanno buona memoria, il Lazio comunque il 31,7 passa ancora l'esame, e chi invece, come appunto in Molise 6 e 9, i dati dell'esame se li è scordati e quindi in pochi lo superano. È curiosa anche questa graduatoria, che non vuol dire niente rispetto a, non è che ce l'abbiamo col Molise, è semplicemente una constatazione di come le informazioni, diciamo, vengono accantonate, ecco, con il passare del tempo.
Sì, esatto, magari anche il tipo di segnaletica stradale presente nel quiz è magari meno presente in alcune strade che hanno invece percorsi
si usa di meno, ecco, magari ci
ecco,
sono
si
usa di meno e quindi hanno meno familiarità magari con certe richieste che lì per lì vengono, appunto, uno impara perché lo deve imparare, poi dopo vede che per 10 anni non vede mai quel cartello e se lo dimentica.
Esattamente così, esattamente quello che è successo anche a me quando ho fatto il test.
Ah, quindi, sì, lo ammette. Sì, allora, sì, invece sì. In Lazio evidentemente c'è una gran messe di cartelli e se li ricordano tutti.
Esatto. Esattamente così.
Vabbè, io mi soffermerei però soprattutto sul dato, forse quello adesso questa è una curiosità e anche un invito a tutti noi ad andare a rifare questo test, perché rispolverare fa sempre bene. Trovo un po' più sconcertante invece il dato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che vede che nel corso degli anni sempre meno persone superano il test alla prima volta, diciamo, quindi vanno lì e il tasso è sempre più basso, e questo sì. La dice un po' lunga forse su diciamo i giovani, perché la maggioranza sono giovani che vanno a prendere la patente.
Sì, è vero, c'è magari meno attenzione a questi aspetti. C'è anche da dire che comunque da quello che abbiamo visto noi l'automobile resta comunque il mezzo sinonimo di mobilità anche per i giovani e giovanissimi, quindi comunque soprattutto per chi non vive nei grossi centri, ecco, quindi praticamente c'è ancora la passione verso l'auto, però tendenzialmente come dice lei, in effetti il numero dei promossi è sempre inferiore, quindi magari ci si prepara di meno o ci si concentra in questo caso più sulla guida che sulla parte teorica.
Sicuramente negli ultimi anni, proprio per scelta alle scuole guida, per scelta per indirizzo governativo, insomma, le scuole hanno da fare molte più guide con i loro alunni e forse ci si concentra meno sulla parte teorica. Forse i giovani pensano che sia come dire meno importante, invece fa parte della preparazione anche quella. Io intanto la ringrazio e vi ringrazio per questo studio. Autoscout 24, ricordo, Sergio Lanfranchi è stato con noi. Buona giornata e buon proseguimento.
Grazie, buona giornata anche a voi.
Grazie davvero. Allora, come proseguiamo? Proseguiamo con quello che i giovani comunque stanno mettendo a punto per avere più sicurezza sulle strade. Che cosa, qual è il nostro tema, il nostro riferimento? Beh, una manifestazione che si è tenuta recentemente a Milano, dove è stata compiuta la selezione italiana per il 35esimo concorso dell'Unione Europea dei Giovani Scienziati e per le più prestigiose competizioni internazionali degli studenti eccellenti. Noi siamo andati a pescare ovviamente i team delle scuole, dei giovani che avevano presentato progetti relativi alla sicurezza stradale. Questi due progetti sono quelli di cui andiamo a parlare adesso. Il nostro primo ospite è Nicola Bartoli, progetto Safe Crosswalk, ha vinto la partecipazione a una fiera internazionale che si terrà in Turchia, a Buca Izmir, nel novembre del 2024 di quest'anno. Lui è il portavoce del progetto Safe Crosswalk. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie mille dell'invito.
Allora, grazie a te e a voi del team per essere con noi qui oggi. La scuola è quella che si chiama Leonardo da Vinci di Rimini. Il gruppo lo vuoi nominare tu o lo nomino io?
Noi ci chiamiamo Safe Crosswalk, appunto. Gruppo
composto da Nicola Bartoli, Simone Clementi, Diego Zaghini, giusto?
Certo.
Allora, Safe Crosswalk, che cosa immagina? Un modo sicuro, come dice il nome di questo progetto, per attraversare sulle strisce. Come si concretizza questo progetto?
Allora, noi abbiamo cercato di concretizzarlo sviluppando due dispositivi. Il primo è situato sulle strisce, riconosce la presenza di un pedone o comunque di un ente che attraversa e va a comunicare con il secondo dispositivo, che è sull'auto, avvisando fondamentalmente il conducente che sta arrivando alle strisce con un segnale acustico. Oltre a questo segnale acustico, il dispositivo sulle strisce accende anche un LED appena sotto il cartello per dare anche un output visivo al conducente. E in sostanza questo è tutto spiegato.
Questo detto è molto esatto nelle sue linee guida essenziali. È un sistema che io ho seguito la vostra presentazione, è un sistema che non comporterebbe un onere eccessivo nella sua realizzazione, no? Non sarebbe né troppo costoso né troppo impattante.
No, allora, ora è stato un attimo cambiato dalla presentazione del FAST, renderlo anche molto più economico.
Ancora più
però
economico.
È veramente molto economico, soprattutto per quando si parla del dispositivo sulle strisce. Il dispositivo dell'auto ancora bisogna lavorarci, però comunque è un prezzo del tutto accessibile.
Quindi voi andrete là in Turchia a presentare questo vostro progetto. Che cosa, con chi vi trovate in competizione? Scusa se lo faccio così direttamente perché non ho pensato a chiedervelo prima. Cioè, sono tutti progetti che riguardano sicurezza stradale o sono progetti vari a questa fiera internazionale?
Allora, sono progetti abbastanza vari, però è una fiera basata sull'ingegneria. E ancora i concorrenti non si sanno, però si presuppone che ci siano molti che tratteranno sicurezza stradale e quindi penso che la competizione sia abbastanza alta.
Che cosa portereste a casa? Beh, un bel premio, credo, nel caso, da utilizzare, immagino, per proseguire in questo studio.
Sì, sì, infatti questo mentre diciamo il nostro obiettivo principale è trovare dei fondi o comunque qualche azienda che crede in questo progetto, che ci aiuti per renderlo realizzabile, svilupparlo al massimo.
Mm-hmm. Un premio l'avete già portato a casa, che è quello della Society for Science Community Innovation Award, che sono $500.
No, sono beh, non ce l'aspettavamo, perché comunque al di là dei soldi, che sono comunque soldi, però è un premio abbastanza rinomato, la FAST, essendo che ce n'è solo uno, e lo danno fondamentalmente al candidato un pochino più promettente, solitamente.
Ok, allora noi quindi possiamo fare se non augurarvi un grandissimo in bocca al lupo e ovviamente chiedervi di tenerci informati di come vanno poi dopo le cose.
Certo,
da qui
certo,
a novembre
certo.
Avrete modo di mettere a punto, di precisare, di migliorare e poi ci sentiamo. Nicola Bartoli, ricordo, è stato il portavoce del progetto Safe Crosswalk, la scuola che ha ospitato loro e la loro ricerca, ITTS Belluzzi Da Vinci di Rimini. Grazie Niccolò e diamo il benvenuto
grazie
Luca Lazzaroni. Luca, buongiorno.
Ciao,
buongiorno. Il progetto in questo caso è Free City Bike, ha vinto la partecipazione a Expo Science Belgio, Bruxelles, in aprile 2025. Voi avete più tempo per continuare a mettere a punto questo progetto che riguarda la convivenza, da rendere più pacifica e più sicura, di automobili e biciclette su strada. In particolare, di cosa si tratta?
Si tratta di un sistema innovativo per rilevare la presenza di una bici che sta per attraversare una strada percorrendo la pista ciclabile. Si tratta di un sistema che utilizza un nuovo metodo di rilevamento, e quando rileva la presenza della bici che sta per attraversare, accende un semaforo che viene visto dall'autista e viene avvisato che sta per attraversare una bici.
Quindi ma come si attiva? Adesso scusa, perché intuitivamente è chiaro, è logico ed è utilissimo. Tu sei tu, cioè chiunque sia in automobile deve attraversare una pista ciclabile, viene avvisato per tempo del fatto che su quella pista c'è un qualcuno che sta arrivando. Come funziona questa, però, questo avviso?
È un semplice tappetino in gomma con all'interno due bobine che fungono da trasmettitore e ricevitore. Quando la bici si pone in mezzo alle due bobine, grazie a un principio fisico che è la mutua induzione, il segnale trasmesso viene amplificato dalla bicicletta e quindi si rileva la presenza della bici.
Quindi in sostanza è qualcosa che attiva il ciclista?
Sì.
Quindi va messo sotto la pista ciclabile. Voi l'avete già sperimentato, io non ho detto che voi siete un gruppo di tre: Filippo Cena, Luca Lazzaroni, che è in collegamento con noi, Alessandro Verrastro, e siete del Isis, sì, Bernocchi di Legnano.
In realtà siamo quattro. C'è anche Samuele Lodigiani,
che non hanno scritto nel comunicato, protestate severamente.
No.
Il povero Samuele è rimasto fuori. Allora, quindi c'è anche, siete in quattro, l'avete testato magari a Legnano, appunto, nella vostra città?
Sì, l'abbiamo provato e poi adesso siamo d'accordo con il sindaco di Legnano che potremo andare a testarlo sulla pista ciclabile in vari punti dove potrebbe essere più utile per iniziare a vedere di metterlo appunto.
Tutto questo vostro lavoro, ho letto, è iniziato proprio perché un vostro amico e compagno ha avuto un incidente in bicicletta e questo vi ha dato il via per la...
Sì, siccome ci sono tantissimi incidenti di questo tipo a Legnano e vabbè, comunque un po' ovunque, cioè abbiamo preso spunto da questo per aiutare i ciclisti.
E speriamo che il progetto, diciamo, così come vi ha detto il sindaco, possa, diciamo, essere sperimentato e portato avanti. Luca, sì, Lazzaroni, intanto noi ringraziamo te e ringraziamo tutti i tuoi colleghi,
grazie,
i tuoi insegnanti, l'istituto.
Io ringrazio tutti, anche i miei compagni.
E buon lavoro, fateci sapere come andrà, quando sarà il momento in Belgio. Ma cosa potete mettere a punto da qui ad allora? Perché da qui al 2025 su cosa lavorate? Peraltro voi siete in anno di maturità, credo.
Sì.
Vedo siete tutti del 2005, quindi...
Sì, potremmo ingegnerizzarlo maggiormente e metterlo un attimo a punto per quanto riguarda il rilevamento delle bici, che comunque funziona benissimo. Dovremmo testarlo su strada e vedere di ingegnerizzarlo.
Magari trovare qualche investitore, ma noi lo diciamo così un po' sottovoce, non si sa mai che ci sia. Grazie davvero Luca, buon proseguimento, buona giornata.
Grazie.
Noi abbiamo una piccola pausa, tra poco.
Fare.
Nel filone delle azioni rivolte a giovani e meno giovani perché abbiano più attenzione mentre sono alla guida, che ci sia più sicurezza per tutti sulle strade italiane, impegnata da questo, cioè su questo fronte da molto tempo, è sicuramente la Croce Rossa Italiana, che con Bridgestone, leader come sappiamo in soluzioni di mobilità, ha da tempo una iniziativa che si chiama Sicurezza on the Road. Gabriele Calì, coordinatore nazionale per le attività verso la gioventù di Croce Rossa Italiana, è con noi, buongiorno.
Buongiorno Bettini, buongiorno a tutti.
Buongiorno a lei. Allora, quali attività si preparano? Perché sono tantissime, sono in tantissime città italiane da tantissimi anni, ci sono addirittura i campi estivi su questo tema. Guardiamo un po' al periodo nel quale noi siamo in questi giorni, che cosa c'è in campo?
Sì, intanto da spettatore vi ringrazio per l'opportunità e per questo bellissimo format. Noi sicurezza stradale come Croce Rossa Italiana è un tema che affrontiamo da una quindicina d'anni. Poi nell'ultimo periodo abbiamo trovato come partner forte e insomma sostenibile Bridgestone, che ci sta aiutando in questa campagna chiamata Sicurezza on the Road, proprio per sensibilizzare sui comportamenti sia alla guida sia per gli altri utenti della strada. Ma noi siamo partiti da una premessa, cioè il primo target sono i giovani, ma questo perché gli incidenti sono la prima causa di morte tra i giovani e la maggior parte degli incidenti sono imputabili a comportamenti errati alla guida, quindi assolutamente prevenibili con un fattore culturale di prevenzione. Da qui abbiamo strutturato insieme a Bridgestone questo progetto che è a tre fasi, come diceva. La prima è quella che ha riguardato la realizzazione di campi estivi, la seconda è attività nelle scuole e la terza, che sarà di prossimo avvio, deve ancora prendere avvio, è quella nelle piazze. E sono tutte incentrate su giovani. Tra l'altro, oltre ai nostri volontari che già se ne occupavano da tempo, in particolare i giovani Croce Rossa, abbiamo coinvolto anche i dipendenti di Bridgestone, che sono stati veramente preziosissimi nel sostenere tutta l'iniziativa, quindi ci hanno accompagnato sia nelle attività ai campi estivi sia nelle scuole.
Tra posso l'altro dare con una, qualche numero? Sì, certo. No, volevo dire, prima mi veniva da sorridere, non per Bridgestone, ci mancherebbe, ma è la definizione di leader delle soluzioni di mobilità. Allora, per intendersi, parliamo dell'azienda appunto leader che conosciamo tutti per i pneumatici, gli pneumatici. Quindi, no, perché se no non vorrei che venisse frainteso il mio sorriso, era la definizione che era complessa per dire un'azienda che invece conosciamo tutti molto bene perché è nella nostra quotidianità. Appunto, vedo che le attività sono state le più varie, lei ci diceva anche attività didattiche, quindi scolastiche, di educazione stradale. Abbiamo visto prima che tanti italiani che hanno la patente da tanti anni non riconoscono la spia che lampeggia e dice che l'auto ha bisogno di un rabocco dell'olio. Per esempio, anche di questo avete parlato, visto, cioè anche di manutenzione dei veicoli, e fate di molto bene a giudicare da quel che viene fuori dai sondaggi.
Sì, che poi sembra una banalità, ma dire che può succedere a tutti noi come autisti.
Sì, che poi rimaniamo incantati a guardare una spia che si illumina, e che cosa vuol dire questa?
Infatti noi abbiamo provato a portare poi diversi concetti anche in base a chi era il nostro target, quindi in base al contesto. Il primo passaggio è stato quello dei campi estivi, che per dare un'idea parliamo di una settimana per ragazzi, bambini o adolescenti, perché poteva essere 8-13 anni o 14-17, che per una settimana sono stati con noi. Quindi con Croce Rossa all'interno di un campo molto spesso residenziale, quindi dormendo anche con noi, una sorta di piccola vacanza in cui alternavamo sia momenti ludici, come normale che sia, ma anche momenti educativi con focus sulla sicurezza stradale, e poi ci abbiamo messo anche un qualche contenuto di educazione ambientale, e lo abbiamo fatto insieme in 8 province, più di 200 minori, e lo abbiamo fatto insieme ai dipendenti di Bridgestone, e questa è stata la prima fase che ha avuto un bel successo. Anzi, se qualcuno è interessato può andare anche ovviamente su internet e trova tutte le informazioni, anche per a breve usciremo anche con i campi che ci saranno quest'estate, quindi se qualche minore vuole partecipare è gratuito, penso sia una bella opportunità.
Penso anch'io. Per voi è stata l'occasione, da una parte immagino, di fare educazione, quindi prevenzione anche, dall'altra è stata forse anche l'occasione per capire cosa manca, diciamo, nella preparazione dei ragazzi, o che cosa affascina di più, che metodi migliori ci sono per insegnare loro ad essere più attenti e quindi a guidare con maggior prudenza in periodi successivi, quando saranno grandi.
Sì, esatto, in un campo estivo avevamo magari più tempo per poterci dedicare a attività anche un pochino più complesse, mentre ad esempio nelle scuole, avendo magari un tempo limitato, diciamo che siano 2 ore, si andavano a fare specifiche attività, e lì potevamo decidere all'interno di un toolkit definito da noi con Bridgestone diverse attività. Quindi, come faceva l'esempio lei, poteva essere la lettura di quelli che possono essere i segnali, sia sul cruscotto che segnali stradali, che insomma, simboli che si trovano nel mondo stradale. Poteva essere quello del simulare lo stato di ebbrezza, ad esempio con l'aiuto di alcuni occhiali che simulano questo stato di ebbrezza, magari percorrendo un percorso con questi occhiali si ha l'idea di come si abbia una vista un pochino più sfasata rispetto al quotidiano.
Poco controllo, diciamo, delle azioni.
Sì, anzi sì, una volta indossati si può anche provare magari a dire prova un attimino a mettere la mano dove pensi che vada e vedere che si muove, per dare un'idea di quali attività facevamo. E nelle scuole abbiamo raggiunto 1200 studenti, principalmente parliamo di scuole secondarie di secondo grado, quindi quelle che chiamavamo superiori per intenderci, e su questo filone assolutamente proseguiremo anche il prossimo anno, anche qua se qualche insegnante è interessato, noi come Croce Rossa Italiana siamo apertissimi, quindi ormai col web si può arrivare ovunque.
Ah beh,
e poi a breve
e adesso a breve sulle piazze, resta
sulle
capitolo piazze. Sulle piazze, quali sono le attività che promuovete di solito, che vedete, insomma, sono quelle che si possono spendere in contesti così di città?
Ma sono attività molto brevi. Ad esempio questo esempio degli occhiali che simulano lo stato di ebbrezza si presta molto bene, perché è replicabile in pochissimi minuti, e anche con un quantitativo di persone importante, quindi immaginando piazze importanti con un flusso rilevante si può fare, così come magari mostrare alcuni video, così come piccole pillole informative a cui può conseguire anche un'attività. Sono molto belle quelle attività di piazza dove riusciamo da una parte a occupare i bambini e dall'altra a occupare i genitori, quindi due contenuti diversi a seconda di chi abbiamo davanti.
Esattamente, stavo considerando un po' di messaggi come al solito acidi nei confronti delle biciclette, ma fare educazione no, perché conosco gli ascoltatori di Radio 24, però fare educazione stradale vuol dire anche fare educazione ai ciclisti, non stiamo bacchettando gli automobilisti, ma vuol dire fare educazione a chiunque si muova con qualunque mezzo, anche a piedi, sulle nostre strade, no?
Assolutamente, no? Gli spettatori che hanno avuto brutte esperienze con i ciclisti magari ci aiuteranno invece a far passare una cultura più corretta, perché chiaramente anche il ciclista in strada è un elemento, un protagonista della strada, e chiaramente deve attenersi a delle regole sia di sicurezza propria che per gli altri. Quindi capisco il rapporto degli spettatori Radio 24, noi ci stiamo provando, lo faremo anche verso i ciclisti. Il più delle volte lo si vede bene con i ciclisti, ma anche veramente sulle auto è tutto legato a dei comportamenti, a delle abitudini, a delle misure di sicurezza che magari basta conoscerle, basta avere l'abitudine. Si pensi solo alla cintura, cosa poteva essere 50 anni fa e cos'è oggi molto meglio, perché è un gesto automatico.
Esatto, un gesto automatico che ha salvato molte vite e che ormai ci siamo abituati a compiere senza tanto sforzo, magari soltanto quando fa caldo ci rendiamo conto di avere addosso la cintura, altrimenti non ci pensiamo neanche più. Essendo voi Croce Rossa, ci sono anche elementi di primo soccorso nelle proposte che fate adesso, non tanto nelle piazze quanto nelle scuole, nei campi?
Ci sono, è un'attività direi core di Croce Rossa, molti ci conoscono per questo, facciamo anche tanta prevenzione. Noi a volte diciamo che il nostro obiettivo sarebbe quello di non far uscire le ambulanze, perché chiaramente l'ambulanza esce nel momento in cui è già avvenuto qualcosa, se parliamo di sicurezza stradale esce nel momento in cui è già avvenuto un incidente. L'obiettivo sarebbe quello di non farla uscire, ma nel senso metaforico di dire preveniamo e agiamo su entrambi i fronti. Qualche elemento di primo soccorso lo manteniamo, ovviamente sempre adeguato a quello che è il nostro target, quindi magari anche in autoscuola mi pare che tutti quanti abbiamo fatto qualche elemento di primo soccorso, quindi come comportarci davanti a un incidente, ad esempio essere cauti nel toccare un ferito, perché può aver avuto sicuramente un impatto traumatico e quindi muovendolo possiamo fare più danno che altro, chiamare subito i soccorsi e come fare, quale numero chiamare, che informazioni dare, rimanere lì con il ferito. Ecco, un qualche elemento viene dato.
Qualche elemento viene dato, mi sembra molto importante, perché è comunque sempre un utile ripasso, sia che lo si faccia in un contesto di sicurezza stradale, sia che lo si faccia in un contesto magari, penso in azienda, noi abbiamo, no, ciclicamente dei corsi che dobbiamo seguire, è sempre l'occasione per imparare qualcosa. Lei ha sentito all'inizio quando abbiamo detto quanti si sono dimenticati gli elementi, no, quelle cose che hanno studiato per ottenere la patente di guida, quindi qualunque occasione è buona per ripassare.
Immagino, anzi, come dicevo, chiunque voglia poi aiutare, perché magari ci ascoltano anche dei docenti o sicuramente dei genitori o chiunque voglia approfondire, insomma, noi siamo veramente aperti con anche i nostri comitati sul territorio, magari a prendere anche in valutazione di portare questa campagna nelle scuole di chi ci sta ascoltando. Quindi ben venga se riusciamo anche con il vostro aiuto
ad ampliare,
in questa trasmissione.
Ma speriamo.
Ad aumentare questa attività.
Speriamo. Poi c'è qualcuno, non so dove vive l'ascoltatore Carlo, che dice che la cintura non la usa nessuno. Io non lo so, io dove vado vedo gente con la cintura, e poi le auto sono diventate insopportabili, cioè continuano a suonare se non te la metti la cintura, devi trovare anche il modo di fregarle, ecco. E comunque è un po' sciocco, diciamo, fregarle per evitare di mettersi la cintura, non capisco il ragionamento. Grazie Gabriele Calì per essere stato con noi, coordinatore nazionale per le attività verso la gioventù di Croce Rossa Italiana. Buon lavoro, a presto, ci vediamo in piazza, in qualche piazza di sicuro ci incontreremo.
Grazie a voi, a presto.
Grazie.
Fare. Asked a girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? I wanna be famous, a star of the screen, but you can do something in between. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
Non di automobili parliamo, ma ancora di educazione stradale fin dalla più tenera età, con un progetto che viene realizzato presso la Casa dei Bambini. La Casa dei Bambini, che cos'è esattamente? Beh, è stato il primo asilo rurale d'Italia, è stato e resta il primo asilo rurale d'Italia. Lidia Moro è insegnante alla Casa dei Bambini Piccoli Montessori del ICI di Vicenza, che ha seguito appunto questo progetto. Buongiorno e benvenuta Lidia Moro.
Buongiorno.
Allora, non ho capito cos'è l'ICI di Vicenza, però, perché qui Thomas è stato criptico, ma ha scritto ICI.
Istituto Comprensivo 2 di Vicenza.
Ah, giusto, Istituto Comprensivo di Vicenza. Allora, voi, tra le tante attività di cui poi parliamo, perché ce ne sono alcune veramente molto curiose, avete anche però questa della pista ciclabile per l'educazione stradale dei piccolissimi,
esatto.
Perché quanti anni hanno i bimbi che frequentano la casa?
6 anni sono bambini piccoli, sì, è vero, però sono anche bambini che hanno una grande esigenza all'educazione e al movimento, quindi abbiamo cercato con il periodo di lockdown di trovare un modo per rimanere più all'esterno della scuola, all'aria aperta, e con quell'occasione abbiamo pensato proprio alla pista ciclabile. Un genitore ce l'ha regalata e quindi abbiamo attivato da subito questa educazione fin dalla tenera età, insomma.
E come la realizzate?
Allora, noi abbiamo questo circuito, mini circuito, con circa una ventina di metri di di circuito, insomma. Mm-hmm. E i bambini usano delle biciclette, quelle bici a spinta, quindi non a pedali.
Quella senza pedali, sì.
Esattamente, per questo, per aiutare i bambini alla possibilità di avere una velocità controllata e quindi minor possibilità di caduta, e anche perché abbiamo bambini di diverse altezze, quindi bambini più piccini che magari non arrivano quasi a posare i piedini per terra, come altri invece che hanno una bella gamba, insomma.
Sì. No, e poi, scusate, ma in questo modo voi insegnate loro indirettamente ad andare in bicicletta, levando ai genitori uno degli incubi della loro vita, credo.
Certo, sì, assolutamente. E infatti è un modo sistematico che abbiamo per anche di tramandare tra un bambino più piccolo e grande e a quello più piccolo le buone pratiche, sia dell'attesa del proprio turno, quindi l'osservazione anche un po' impaziente di provare questa sensazione, e l'utilizzo della bici in senso utilizzo vero e proprio, cioè come salire, come spingersi, come inclinare nelle curve, come controllare la velocità, osservare e anche rispondere a livello di possibile presenza di un ostacolo, di frenare, di evitare una caduta, essere sempre concentrati e dare la precedenza, e poi anche il sorpasso, ecco, logicamente seguendo i segnali verticali principali. Noi abbiamo studiato il limite della velocità, lo stop, il dare la precedenza, il passaggio pedonale, e poi anche la gestione dei conflitti, le imprudenze.
Sì, giusto, la gestione del conflitto stradale è molto importante.
Esatto, le imprudenze, i soccorsi che possono succedere, insomma, ecco, e reagire velocemente a una probabile problematica che si presenti. E poi al termine sempre analizzare ciò che si è fatto e quindi cercare di valutare la propria performance sui punti di forza e i punti deboli da migliorare. Logicamente.
No, prego, sì. Logicamente?
Dentro un pacchetto sicurezza molto grande che riguarda principalmente il progetto Affisciuta Pericolo della nostra regione Veneto, riguardo la prevenzione degli incidenti domestici, e quindi noi l'abbiamo allargato anche agli incidenti stradali, quindi la prevenzione di quelli, adottando dei comportamenti sicuri e aumentando anche la consapevolezza dei bambini su questi pericoli e anche eventualmente spiacevoli problematiche che potrebbero verificarsi, tutto incluso nell'educazione civica, quindi sviluppare il senso di responsabilità e favorire la cittadinanza attiva, tutelando il proprio e altrui patrimonio e benessere, ecco.
Mi sembra che abbiate un bellissimo progetto, proprio perché non è limitato al, come dire, imparo ad andare sulla bicicletta, sulla pista ciclabile, ma che, come dire, è pensato per coinvolgere varie sfere fino appunto a quella, sì, dell'educazione civica, della prevenzione, e quindi tutte competenze che imparate da piccoli, diciamo, vengono interiorizzate meglio, credo, perché diventano dei comportamenti quotidiani, non più dei comportamenti che vado a fare soltanto perché ci ho pensato, ecco. Voi create l'automatismo in questo.
Esatto, l'addestramento alla sicurezza lo facciamo noi adulti con le norme di sicurezza, le evacuazioni varie, a maggior ragione su questi quotidiani problemi che cioè, sulle strade che andiamo, eccetera, abbiamo questa possibilità, quindi dobbiamo a maggior ragione saperle affrontare, insomma.
Le volevo chiedere in conclusione, portandola su tutt'altro tema rispetto a quello della sicurezza stradale, avevo letto che recentemente ci sono delle novità che riguardano la parte botanica, vero? Una serra per i più piccoli avete inserito e aperto, ma inaugurato in aprile, ho visto, proprio molto di recente. Aprile. Anche lì un'educazione diretta, ovviamente lo stile montessoriano, ma... volevo capire cosa c'è in questa serra e cosa fanno i bambini.
Ah beh, noi già nella parte interna della nostra classe, scuola, abbiamo gli angoli adibiti all'educazione botanica e biologica, della biologia e anche da alcune parti della zoologia. Logicamente il toccare con mano è la prima esperienza che acquisisce la competenza. Abbiamo preferito lavorare sull'orto sinergico e sulla serra. È stata molto travagliata questo evento, però alla fine è riuscito. Dentro la serra cosa abbiamo? Abbiamo per ora pochissime cose, nel senso che stiamo cercando di allestirla, quindi stiamo aspettando dei donatori anche qui, perché vorremmo comunque lavorare sulla semina e sul controllo del ciclo della pianta componenti del terreno e magari anche sulla salvaguardia della risorsa idrica e quindi cercare di raccogliere l'acqua piovana e utilizzarla per il nostro piccolo esperimento serra e lì si studia veramente la botanica dalla parte della foglia, dalla parte della pianta, dalla parte del fiore e tantissime altre cose, nonché anche i piccoli esseri che vivono direttamente sulla terra, i lombrichi, le chiocciole, i grilli.
Sì, è un'occasione, certo. Voi, io non ho capito però, voi siete a Bertesina?
Bertesina, scusi. Vicenza.
Quanto distate quindi da Vicenza? Cioè siete già in un'area
prima
un po' più...
Prima periferia.
Ok, quindi siete veramente in quel luogo di transizione dove ancora si può vedere la campagna stando vicino alla città, non siete né troppo in là, né troppo dentro, né troppo fuori. Okay. Ecco.
E il nostro grande patrimonio è proprio il nostro parco, perché abbiamo un bel parco come giardino scolastico, quindi abbiamo addirittura anche i platani rimasti dagli 70 piantati ancora da Domenico Piccoli, che era il papà di Anna Maria Piccoli, che è la nostra fondatrice, piantati proprio in ricordo dei primi bambini che frequentavano la scuola, insomma, quindi abbiamo anche un bel patrimonio verde.
Ecco sì, decisamente. Noi la ringraziamo e ci saluti tutti.
Grazie.
I piccoli della casa dei bambini, Lidia Moro è stata con noi, buon lavoro, buon proseguimento. Io devo dare la linea a GR24, torniamo subito dopo.
Si può fare.
This is a public service announcement with guitar. Know your rights. Oh, three of them. Number one, you have the rights not to be killed. Murder is a crime. Listen.
Riprendiamo la nostra puntata collegandoci con Genova, con un ospite che ritroviamo con molto piacere un anno dopo il nostro primo, diciamo così, incontro, anche se siamo per radio e non ci siamo mai viste, ci siamo solo parlate per radio. Lei è Mirella Cannata, che è già in collegamento, la presidente dell'associazione Teatro Necessario, che opera nella casa circondariale di Genova Marassi. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno, buongiorno e grazie mille dell'invito.
Grazie a lei, Mirella, per essere con noi. Parliamo dello spettacolo che torna, o meglio, che arriva in programmazione il 7 di maggio, il nuovo spettacolo che è stato progettato ed ideato da Sandro Baldacci, che vogliamo ricordare, vero Mirella, perché purtroppo non è con voi per concludere questa avventura.
Sì, assolutamente sì, lo spettacolo sarà dedicato completamente al ricordo di Sandro Baldacci, che è stato il nostro fondatore, direttore artistico, regista per oltre 20 anni, ed improvvisamente scomparso nel mese di novembre scorso, lasciando un vuoto incolmabile. Una persona di un grande valore, che ha proprio trasformato l'istituto di pena in un istituto di cultura grazie al suo lavoro. E quindi devo ammettere che abbiamo avuto anche dei dubbi, no? Se proseguire la nostra attività dopo questo, diciamo, evento drammatico, ma abbiamo raccolto tutte le nostre forze per andare avanti e per seguire proprio le sue indicazioni, perché questo progetto 7 minuti era già stato ideato e avviato da lui già da 2 anni fa, e quindi ci è sembrato giusto proseguirlo, ovviamente con un altro regista che lo ha portato a termine, Matteo Alfonso.
7 minuti è appunto il titolo dello spettacolo, che avrà la sua prima il 7 di maggio all'interno sempre della casa circondariale, perché gli attori sono per l'appunto detenuti. Giusto?
Giusto, giusto, però lo spettacolo debutta al Teatro Nazionale di Genova. Noi normalmente portiamo i detenuti, grazie all'articolo 21 esterno che viene concesso dalla magistratura, lo portiamo nel teatro principale della città, che è il Teatro Nazionale. Quindi la sera della prima debuttano all'esterno, poi seguiranno le repliche per le scuole. Abbiamo oltre 5.000 studenti già prenotati nelle mattine dell'8, 9 e 10, e poi lo riprendiamo dentro il carcere di Marassi, nel nostro Teatro dell'Arca, per un'altra settimana.
Per un'altra settimana, nella quale 7 minuti, che è appunto, dicevamo, il titolo dello spettacolo, come dire, porterà coloro che saranno in sala a riflettere su un tema molto particolare, molto sentito, direi molto importante nella nostra società attuale, perché questo spettacolo prende liberamente le mosse da un'opera di Stefano Massini, nella quale si parla per l'appunto di lavoro e di diritti dei lavoratori. Come l'avete trasposto? In realtà, da quello che so io di quest'opera, è perfetta per la trasposizione teatrale, però ecco, volevo sentirlo da lei.
Sì, è assolutamente. Tra l'altro, proprio questa mattina avete dato la notizia di un'ennesima morte sul lavoro, un lavoratore di 46 anni, quindi veramente è un tema di grande attualità, purtroppo. E effettivamente il testo si presta tantissimo per essere interpretato dalle persone detenute. La differenza è che il testo è tra l'altro ispirato a una storia vera, una fabbrica francese, però di operaie donne, quindi era stato scritto per questa storia vera di donne. Invece noi lo abbiamo ovviamente trasformato in una fabbrica siderurgica maschile, tutta al maschile, perché il carcere di Marassi è ospita soltanto uomini. E questo è stato, come dire, una scelta molto forte, molto potente, perché Intanto perché il linguaggio della, diciamo così, utilizzato è un linguaggio molto, molto semplice, no? Quindi per loro, cioè, è un po' un linguaggio che loro usano anche, diciamo, tranquillamente. Cioè, altre variazioni sono il fatto che ci sono anche gli stranieri, no? Che lavorano in questa fabbrica, e quindi questo tema si adatta molto bene anche proprio alla loro realtà.
Credo anche alla contemporaneità, magari esterna alla loro realtà, nelle grandi fabbriche, appunto. Insomma, ecco, credo che le cose possano effettivamente essere, siano effettivamente così. Questi operai, appunto, sì, lavorano per una grande impresa, non ci saranno tagli al personale, però c'è una richiesta che arriva dalla dirigenza e dovranno discutere se accettare o meno questa specifica richiesta. Adesso io non vorrei dire troppo, però
sì, non possiamo dire troppo, però è così, esattamente questi 7 minuti è molto interessante, perché loro stanno aspettando il loro rappresentante, il portavoce, che è stato ore e ore a discutere con, diciamo, con i nuovi proprietari, e in effetti sembrerebbe una banalità, no? Cioè, perché gli viene soltanto chiesto di ridurre di 7 minuti
la pausa pranzo.
E quindi è molto interessante, perché questo mette dura prova, no? Il fatto che sembra una sciocchezza, e quindi che cosa vuoi che siano 7 minuti in meno contro la possibilità di perdere il lavoro, e invece farà molto riflettere, no? Sul fatto che potrebbe essere l'inizio della riduzione dei diritti, no? Tutto ciò che oggi è scontato potrebbe invece in questo modo piano piano venir tolto, no? Perché si comincia con 7 minuti e chissà. E poi si lavora molto sul fatto che non devono pensare solo a loro stessi, no? Quindi a un discorso individuale, ma devono pensare a che cosa può succedere in futuro, perché tutto quello che oggi si è ottenuto sia grazie, cioè almeno quelli che sono i diritti di oggi, a grandi lotte, no? E quindi non bisogna, come la libertà, no? Quando si pensa alla libertà di parola, a tutto,
non lasciarsi erodere pezzettino per pezzettino. Senta, lei volevo chiedere, Mirella, nell'ultimo minuto che abbiamo, sì, a disposizione, cos'altro, sì, ci sarà in cartellone dopo 7 minuti, altri progetti?
Sì, noi quest'anno sempre, grazie al lavoro di Sandro, avevamo progettato proprio 2 spettacoli teatrali, uno appunto è 7 minuti che debutta ora, e il 27 giugno un secondo spettacolo, questa volta interpretato dagli attori detenuti della sezione di alta sicurezza, che invece non possono uscire all'esterno e quindi lo rappresenteranno solo all'interno. Lo spettacolo si intitola La parola ai giurati, ispirato al celebre film di Sidney Lumet del 1957, e ha lo stesso meccanismo proprio di 7 minuti, nel senso che si ritrovano i protagonisti i giurati che devono decidere se condannare o meno il ragazzo che sta lì imputato per parricidio, quindi una condanna a morte, quindi anche lì sembra scontato che, insomma, per le prove,
però
c'è un
allora
però,
io la correggo solo sul questo. 27 maggio, non giugno, 27 maggio la parola
ho detto maggio, sì. Scusi, ho detto giugno, volevo
niente,
dire maggio, sì.
Io la devo però a questo punto maggio salutare. Mirella, grazie davvero. Mirella Cannata, che è la presidente dell'associazione Teatro Necessario, trovate tutto su internet. Corro perché devo dare la linea a Cristina Carpinelli per le storie dal sociale, e ci ritroviamo alla fine per i saluti.
Si può fare.
Si può fare.
Si può fare.
Si può fare nel sociale, di Cristina Carpinelli.
Ciao.
Ciao.
Allora,
ciao.
Ciao. Ciao Silvia.
Le voci che sentite sono quelle delle varie anime di questo progetto che ha come obiettivo a breve termine quello di pulire un parco cittadino a Novate Milanese, ma che, come sentirete, in realtà va molto più in profondità. Per pulire il parco si sono dati appuntamento qui alcune persone con disabilità, gli educatori di un centro diurno, i membri di un'associazione di persone e familiari con spettro autistico e un paio di classi di una scuola media. Nel corso della mattinata si formeranno delle squadre, ciascuna ha un colore e l'obiettivo è quello di mescolare il più possibile le persone in modo da far nascere anche nuove amicizie.
Alla mia destra, squadra arancione composta dal centro diurno di Bollate e gli studenti arancioni, ok, gli sgusciati l'abbiamo detto, gli azzurri, dove sono gli azzurri? Qua davanti a me.
Pulire un parco è diventare ancora di più cittadini, significa avere un ruolo attivo e questo vale per tutti, come spiega bene Rosa.
Mi piace tanto fare la pulizia del parco, non mi piace tutto il sporco.
E poi quando ripassi e lo rivedi sporco, cosa pensi?
Che fanno schifo la gente, sto con loro... Ogni tanto mi agito a fare... Perché io quando sono commossa non capisco più niente.
Ero Sfacchini. E mi faccio venire al centro per te, faccio la pulizia del parco, sto con gli amici.
E poi ci sono i ragazzi, neppure 12 anni, e riescono a sorprenderti con la loro profondità.
Leonardo.
Senti, Leonardo, sei felice di essere qui?
Molto.
Via! Cos'è che fai adesso?
Andiamo con i nostri compagni e altre persone a pulire il parco Ghezzi di Novate.
Cos'è che ti piace e ti aspetti da questa esperienza?
Di diventare amico anche con altre persone, di rafforzare l'amicizia con i compagni e anche di migliorare la città.
Tu come ti chiami?
Mattia.
Ci sono anche delle persone con disabilità assieme a voi?
Sì.
Per te quanto è importante questa cosa?
Beh, molto importante, così da comunque rafforzare un po' il rapporto.
Sei?
Giulio. Oggi aiuterò a pulire il parco e sono molto contento di questa cosa, perché è importante avere cura delle cose che abbiamo.
Angelica.
Giulia.
Irene.
Per me è importante perché anche se hanno disabilità comunque possono fare quello che facciamo noi. Secondo me è una bella esperienza.
È molto importante perché vuol dire che tutti possono fare tutto. Per me è molto importante questa cosa.
Sì, per me è la stessa cosa, perché ho già fatto un'esperienza così, è stato molto bello.
Quello che vi raccontiamo è parte di una serie di progetti pensati per creare un'idea nuova di comunità dove ciascuno abbia uno spazio e ciascuno sia portatore di un insegnamento. Il tema che torna nelle interviste è quello di essere fuori, nel mondo, nella società, non segregati in qualche ambito o costretti a indossare un solo ruolo.
Sono Riccardo Morelli, sono un assistente sociale, lavoro per l'azienda speciale Consortile, Comune Insieme di Bollate, e noi ci occupiamo molto di sostenere l'inclusione sociale delle persone con disabilità. E questo per noi vuol dire lavorare affinché le persone con disabilità siano cittadini che contribuiscono a costruire le comunità in cui vivono. Questo progetto l'abbiamo chiamato Terzo Tempo Cantieri per la Vita Interdipendente. Terzo Tempo si richiama all'esperienza del rugby, no? Dove le squadre dopo la partita si trovano insieme e sono accomunate dalla passione per lo sport. Ecco, qui noi ci troviamo insieme a altri cittadini e siamo accomunati per la passione per la nostra comunità in cui viviamo tutti. Cantieri per la vita interdipendente perché per noi un valore mette in evidenza il fatto che siamo tutti connessi l'uno con l'altro.
Un lavoro che ha un impatto su tutti, come spiega Loris, educatore del centro diurno disabili di Novate Milanese.
Prendersi cura dei propri spazi pubblici verdi è importante per tutti quanti, giusto Gio? Perché noi vogliamo vedere il parco
pulito.
Qual è il tuo ruolo oggi?
Oggi faccio il custode.
Quanto secondo te è importante questo progetto per i ragazzi delle scuole?
Beh, sicuramente loro sono i principali fruitori di un progetto di questo tipo, perché è in prospettiva, no? Futura. Loro sono gli adulti di domani che si spera crescano con la consapevolezza della necessità di avere un ambiente pulito e che poi lo trasmettano ai loro familiari ora e poi ai loro familiari futuri, no?
E poi c'è anche il tema dell'inclusione, no? Farlo insieme a persone con una disabilità.
Certo, assolutamente. Noi siamo parte integrante del parco, il nostro centro è qui alle nostre spalle, proprio in mezzo, e non siamo dei dei reclusi, ma facciamo parte in maniera attiva di quello che è la città di Novate.
Questi progetti, apparentemente piccoli, sono in realtà fondamentali, mi spiega Maurizio Scalfari, educatore del CDD di Novate.
È fondamentale perché sono momenti, non abbiamo durante l'anno tantissimi momenti in cui i ragazzi partecipano a attività collettive insieme a altre situazioni, ad altri ragazzi, ad altri contesti, ad altri gruppi sul territorio, con persone del territorio, quindi le occasioni sono sempre limitate a pochissimi eventi. Abbiamo cercato, grazie anche a questa progettazione, di attivare tutta una serie di attività anche durante l'anno, in modo tale da permettere ai nostri ragazzi di vivere un'esperienza inclusiva insieme ad altri, senza barriere, senza differenziazioni, senza complicazioni.
Sono progetti che hanno coinvolto tante realtà e che da circa un anno si muovono su più temi e luoghi cittadini, mi racconta Silvia Porta, che è la coordinatrice di diversi servizi educativi della cooperativa Due Punti a Capo.
La mia percezione è che con il tempo questa cosa può assolutamente moltiplicarsi in modo esponenziale, e appunto comunque anche l'organizzazione non è così complessa, quindi una volta che il tempo permette di creare i legami, poi dopo si può fare assolutamente in grande.
Ed è un percorso educativo profondo, nel senso che lavorare insieme persone con e senza disabilità permette anche di comprendere forse molto più velocemente e profondamente certe cose.
Sì, forse non necessariamente comprenderle, come dire, con la razionalità, ma è molto più semplice e immediato stare insieme e, come dire, capirsi e afferrarsi con un gesto, con una parola, con una cosa da fare insieme, viversi l'esperienza dello stare insieme al di là del concetto che ci sta dietro, che poi viene costruito successivamente.
Se sono qui oggi è perché sono stata contattata dai membri dell'associazione La Tenda, che ha inventato il progetto Gli Sgusciati, di cui Livio è volontario.
Il progetto Gli Sgusciati si occupa di ragazzi autistici.
Sgusciati perché avete deciso di darvi questo nome?
Perché gli sgusciati, i ragazzi autistici, tendono a vivere in un guscio. Con le nostre attività cerchiamo di fargli uscire dal guscio, con le varie attività che vengono svolte all'interno e all'esterno del gruppo. I ragazzi cominciano a aprirsi un po' di più.
Antonella Mattina e Giulia Origi sono due insegnanti della scuola media coinvolta nel progetto. Mi raccontano delle ricadute immediate sui ragazzi.
L'anno scorso ha funzionato molto bene questa inclusione, il motivo per cui lo stiamo riproponendo anche quest'anno, perché i ragazzi dell'Orio Vergani con questi centri di associazione hanno proprio lavorato bene e in collaborazione, nonostante le difficoltà di alcuni.
Sono progetti che vi fanno uscire dalla scuola, però fanno entrare i ragazzi nella società di fatto.
Sì, infatti, conoscendo delle realtà che magari non sono a conoscenza di alcune associazioni, con questi ragazzi che sono stati meno fortunati dei nostri.
Cosa vi raccontano i ragazzi una volta tornati in classe?
Ma sicuramente che l'esperienza è molto bella, c'è veramente questa interazione. Quando rientrano sono molto entusiasti, quindi non manca la voglia di rifarlo. Qualcuno ci chiede: lo rifacciamo?
Questo progetto noi lo facciamo sulle classi prime, e le nostre seconde ci dicono: ma no, anche noi vogliamo rifarlo. E invece purtroppo è dedicato alle classi prime.
Mi chiamo Umberto Vassallo, sono il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Giovanni Testori, che è la scuola adiacente al Parco Ghezzi.
Quando vi è stato proposto questo progetto, cosa avete detto tra di voi, docenti, preside, eccetera?
Ma immediatamente sì, perché ci è sembrato un'ottima occasione per vivificare quello che di solito si dice, no? Cioè facciamo inclusione e a scuola si fa inclusione. E avvicinare i ragazzi alle fragilità e capire che insomma queste situazioni possono tranquillamente essere, come dire, gestite con il giusto impegno, il giusto intervento, facendo delle cose che includano e non escludano, diciamo, un pochino tutta la popolazione.
Intanto nel parco le squadre procedono alla pulizia e non mancano i momenti davvero divertenti.
Come va qua il gruppo? Avete riempito poco,
siamo appena partiti,
abbiamo due sacchetti,
tanti mozziconi, quindi
mi sa che battete un po' la fiacca rispetto a...
Anche questa puntata termina qui. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. La puntata è riascoltabile in podcast sul sito di Radio 24 cercando Storie dal Sociale o su tutte le piattaforme per podcast. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
Ringraziamo Cristina Carpinelli, ringrazio anche in redazione come sempre Thomas Rolfi, in regia oggi c'è Carmelo Lauricella. Da Laura Bettini un buon proseguimento di ascolto, ci ritroviamo domani alle 9 puntuali, questa volta però da Padova per il Festival Galileo. A presto.